Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordiamo nella liturgia oggi Santa Elisabetta di Ungheria, nata nel 1207, sposa a 14 anni Ludovico di Turingia, perito nella crociata, rimasta vedova a 20 anni, 3 figli, si esiliò dal castello, servì i poveri, era in corrispondenza anche con Santa Chiara di Assisi.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 27, versetti 15-26. A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso di nome Barabba. Perciò alla gente che si era radunata, Pilato disse: «Chi volete che io rimetta in libertà per voi, Barabba o Gesù chiamato Cristo?» Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi in sogno sono stata molto turbata per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: «Di questi due chi volete che io rimetta in libertà per voi?» Quelli risposero: «Barabba». Chiese loro Pilato: «Ma allora che farò di Gesù chiamato Cristo?» Tutti risposero: «Sia crocifisso». Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?» Essi allora gridavano più forte: «Sia crocifisso». Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Allora rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
Parola del Signore.
Ecco che la nota della CEI che guardavo adesso è una nota del nostro tempo. Diceva precisato: non si può imputare a tutti gli ebrei del mondo la morte di Gesù. Questo è un testo sovraccarico in tutta la tradizione, testo prova principale del deicidio e della colpevolezza del popolo ebraico, ed è sovraccarico anche nella esegesi moderna, perché bisogna trovare tutte le ragioni per discolpare questo. Poi in più dagli esegeti storici è ritenuto una presentazione del processo di Pilato assolutamente non storica, perché Pilato è una macchietta qui, eccetera, per tanti altri motivi. Tutto questo era per dire, insomma, per liberare il campo, cerchiamo di vedere qual è l'intenzione dell'Evangelista, quale insiste su alcune cose. Ed è il messaggio, io penso, che vuole trasmettere.
Noto una cosa certamente a margine rispetto a quanto è centrale, ha indicato Giovanni adesso, e cioè mi ha colpito questo «pensateci voi» che fa da specchio, a mio avviso, al «pensaci tu» dei sacerdoti di fronte al rimorso di Giuda. Questo la gravità di questa responsabilità di non assumersi appunto il proprio compito di fronte a un giusto ingiustamente condannato e di fronte a un peccatore che chiede.
Io penso che uno dei punti di insistenza sia quello che viene detto anche dalla moglie di Pilato, che è un testo improprio: non ci sia niente per te e questo giusto, cioè la mancanza di vere colpe in Gesù. Gesù giusto, Gesù condannato senza ragione, e in questo contesto dove non solo è condannato, ma è come, insomma, c'è questa alternativa Gesù o Barabba, rafforzata anche da quei codici dove anche Barabba si chiamava Gesù. Gesù Barabba o Gesù chiamato Cristo? Quindi l'alternativa tra il ladrone e Gesù giusto, il ladrone brutto, comunque avevamo già detto, questa figura di un brigante. E comunque e l'altro aspetto in questo contesto qua, quindi di Gesù giusto, di Gesù che viene condannato e viene salvato invece un colpevole, e mi sembra che si carichi ulteriormente appunto di quella frase che dicono tutti: il suo sangue su noi e i nostri figli, che io penso che appunto nella narrazione voglia dire appunto una presa di responsabilità, ma io credo che in trasparenza sia evidente che per l'evangelista è anche una grande verità, un po' come quella di Caifa, che essendo sommo sacerdote profetizzava. E in questo caso per Matteo mi sembra che, anche se non viene appunto, lui non la commenta, ma sia appunto sia vero così, che il suo sangue è su di noi e sui nostri figli. È anche una grande invocazione, possa per il lettore credente, mi sembra che in questo culmine, insomma in questa vicenda che via via sta avvicinandosi sempre di più alla morte, sia anche un'invocazione: il sangue di Gesù sia su di noi, sia quindi in questo senso qua a riscatto, lui il giusto rispetto agli uomini.
Ma poi c'è questa domanda di Pilato: ma che male ha fatto? E poi prima, al versetto 18, sapeva bene che glielo avevano consegnato per invidia. Quindi ci sono anche questi altri due elementi. E su questo versetto 18 io avevo trovato due passi che mi sembrano abbastanza significativi. Cioè Matteo al capitolo 21, al versetto 38, cioè la parabola dei vignaioli, dove si dice: i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su uccidiamolo e avremo noi l'eredità. E poi ce n'è un altro nel capitolo 12 di Giovanni, al versetto 19, cioè anche qui in conseguenza della resurrezione di Lazzaro, perché evidentemente la resurrezione di Lazzaro in Giovanni è un segno veramente, insomma, che fa spavento ai giudei, che li mette in grande agitazione, come si era detto anche nei giorni scorsi, ed è il motivo per cui avevano deciso di ucciderlo. E qui si dice al capitolo 12: i farisei allora dissero tra loro: vedete che non ottenete nulla, ecco, il mondo è andato dietro di lui. Quindi di fronte a questo evidente successo del Signore, cioè capiscono bene chi, insomma, che, insomma, che lui è così, appunto, questa invidia sarebbe giustificata da questo fatto, cioè che le folle in effetti lo avevano acclamato poi re, ecco.
Ma io, un po' come diceva Paolo, pensavo che l'evangelista, da un lato, sottolinei il fatto che c'è questa proprio consegna consapevole da parte dei capi che sobillano la folla, ma dall'altro questa frase, il suo sangue su di noi e sui nostri figli, in quel contesto diventa profetica, e perciò che l'evangelista la riporta. Io non è che voglio tirare a tutti i costi e cercare di smentire a tutti i costi quello che la tradizione ha sempre riferito a questo passo, cioè i giudei hanno attirato su di loro il sangue di Cristo, però altri testi del Nuovo Testamento che riportano questo passo lo dicono esplicitamente. Per esempio, quando Pietro parla al popolo, il primo discorso di Pentecoste al capitolo 3, e proprio riporta questo passo di Barabba, e dopo la guarigione dello storpio, Pietro dice: uomini di Israele, perché vi meravigliate, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe ha risuscitato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il santo e il giusto, avete chiesto che vi fosse graziato un assassino e avete ucciso l'autore della vita. Ma Dio l'ha risuscitato e di questo noi siamo testimoni. Poi, dopo due versetti, dice: ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, così come i vostri capi. Dio però ha adempiuto così ciò che aveva annunziato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo sarebbe morto. Pentitevi dunque, cambiate vita, e poi dice: voi siete i figli dei profeti, e dice: per voi è la promessa. Ecco, dice, Dio, dopo aver risuscitato il suo servo, l'ha mandato prima di tutti a voi, tutto a voi, per portarvi la benedizione e perché ciascuno si converta dalle sue iniquità. Quindi c'è anche l'Apocalisse di Giovanni, un'altra tradizione ancora, che dice a colui che ci ama, al capitolo 1, ci ha liberati dai nostri peccati, ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà, sì, anche quelli che lo trafissero, e tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto, sì, amen. Quindi non c'è nessuna diminuzione della portata del fatto che il Cristo è stato consegnato dal suo popolo, il suo popolo che l'ha consegnato alla morte, ma in questo modo Dio, e in questo senso le parole diventano profetiche, il suo sangue su di noi e sui nostri figli, evidentemente l'evangelista lo riporta perché per i discepoli di Gesù che capiscono il mistero, questo assume un valore di verità teologica, diciamo, cioè questo sangue diventa la remissione anche per quelli che lo trafissero. Mi sembra che il testo degli Atti abbia tutti questi aspetti.
Che sia stato consegnato dal suo popolo, sì, mi convince e fa emergere il carattere sacro e sacrificale di questa offerta, ma da questo passo a me pare che emerga la pressoché completa responsabilità dell'autorità romana che di fatto abdica a qualsiasi potestà, non governa il processo, non governa la folla, ma soprattutto non emette alcuna sentenza. E quindi io credo che anche dal punto di vista così semplicemente umano e civile del carattere giuridico ci sia una completa abdicazione e irresponsabilità di comodo dell'autorità romana.
E questo è forse il motivo che induce molti esegeti, diversi esegeti, a considerare la presentazione che si fa qui del processo di Pilato estremamente forzata, è storicamente del tutto improbabile, cioè un Pilato che non decide, un Pilato che non sa cosa fare, cosa devo fare, allora cosa faccio di questo, in balia di un gruppo di persone, perché chi c'è davanti a Pilato, come se Pilato non potesse controllare, cioè vediamo anche le differenze fra Matteo, ci sono anche delle convergenze con gli altri, ci sono anche delle differenze, Giovanni è un po' diverso, anche Luca, insomma, non presenta così le cose esattamente, voglio dire, qui c'è un'insistenza. Forse proprio questo fatto induce ancora più a vedere cosa Matteo vuole sottolineare. E io credo che è già emerso nei vostri interventi, io non vorrei aggiungere altro, cioè mi sembra che se c'è una cosa logica, una cosa diciamo ragionevole, per uno che viene condannato e crocifisso al tempo è che qualche cosa ha commesso, no? Uno che all'annuncio del Vangelo si parla di questo Gesù di Nazaret che è stato crocifisso dall'autorità romana, qualcosa avrà fatto, cioè non è che finisce in croce uno così per caso, avrà fatto qualcosa, no? Mi sembra che l'intenzione di Matteo, almeno io lo sento così, è quella di togliere completamente, il più possibile, ogni aspetto politico, ogni aspetto ogni accusa di tipo politico. Pilato sa benissimo che non è pericoloso, si insiste su questo, sa addirittura per le sue informazioni che hanno consegnato per invidia i capi. Sua moglie addirittura gli manda a dire, perché i sogni contano, anche per un pagano può contare molto, guarda che io ho sofferto in sogno questa notte, non avere a che fare con quel giusto è un giusto. Quindi Matteo vuol dire è un giusto, non c'erano accuse non, politicamente, perché di per sé uno che venisse in croce non è una cosa ovvia, qualcosa deve avere. Io credo che ci fossero delle preoccupazioni reali su Gesù, come vediamo in altri Vangeli, come in Giovanni, che presenta come infondate queste preoccupazioni, ma presenta un contesto che qui sembra sparire, e io credo che la sottolineatura sia proprio questo, cioè che Gesù è stato anche da Pilato non voleva condannarlo perché non aveva nessun motivo, cosa ha fatto di male. Io credo che al di là del problema storico e delle differenze con altri evangelisti, bisogna cogliere questo aspetto, cioè che davanti al Sinedrio è Gesù stesso che ha fornito con la sua testimonianza un capo d'accusa che non avevano e non riuscivano a trovare. È stato lui a dire io sono questo tipo di Messia divino, che naturalmente ai sommi sacerdoti evidentemente suonava come una bestemmia, ma che però si fonda sulle scritture, questo vuol dire Matteo, Daniele, eccetera. Qui, davanti all'autorità romana, è l'autorità stessa. Il fatto che addirittura si arrivi, a me non interessa se sia storico o no, ripeto, Pilato si lava le mani, ma cioè una cosa molto strana, scusate, Pilato non... Da quel che sappiamo di Pilato, tra l'altro, cioè Pilato aveva il pieno controllo di tutto, non è che cioè, se, qui si lava le mani, quindi guardate che io di per sé non voglio avere niente, pensateci voi, cioè è una figura, l'insistenza nel dire che l'autorità romana non aveva trovato in lui nulla, è un altro il motivo per cui Gesù è morto. Sono altri motivi, cioè sono quelli più profondi. È vero che questa frase, il suo sangue ricada, è stata interpretata da alcuni esegeti in questo senso che avete suggerito, cioè che per l'evangelista, per chi lo dice no, ma per l'evangelista sarebbe positiva. Comunque se uno vuole dare un senso teologico, che io non so se ha un senso teologico a questo, tutto il popolo disse, eccetera, come è stato fatto, se vuole far così, cioè dicendo che tutto il popolo sarebbe tutto Israele e non sarebbe la folla di cui si parla poco prima, che sono, quanto poteva essere la folla? 150 persone, cioè rendiamoci conto che siamo nel pretorio, cioè bisogna anche avere il senso della realtà. Se si vuole dare però un significato più profondo, come allora bisogna ricordarsi di tanti altri passi, per esempio Matteo 1,21, quando si tratta di dare il nome a Gesù, l'angelo dice: chiamerai Gesù perché salverà il suo popolo, non l'umanità, il suo popolo dai suoi peccati. Matteo si è dimenticato di questo? È chiaro che se si vuol dare un senso teologico a questa affermazione, non la si può interpretare se non collegata con le altre. Cioè non si può dedurre da questo altre conseguenze, al contrario. Io non lo so se abbia questo senso per l'evangelista, questo non lo so. Ho l'impressione che molto dipenda da tutto il peso attribuito a queste frasi dalla tradizione cristiana, che ne ha fatto l'accusa di deicidio, insomma, e quindi una colpa indelebile, eccetera. Quindi in realtà a me sembra che qui l'Evangelista sottolinea che Gesù è veramente, in lui, il motivo per cui Gesù è morto in croce, al di là di tutto il contesto, sono i motivi più profondi, quelli che riguardano la salvezza del mondo.